abbiamo invitato con grande piacere Roberto Sambo, che è, come vi dicevo, responsabile regionale dei presidi slow food per il Piemonte e la Valle d'Aosta. Con l'occasione ringrazio anche il signor Albertazzi, che è il responsabile del presidio del Cardo Uovo di Nizza, che è qui con noi, e lo ringrazio di cuore di essere venuto. E quindi a Roberto Sambo chiediamo un po' cosa sono questi presidi slow food.
Bene, buonasera a tutti. Io sono molto felice di essere qui stasera, anche perché devo confessare che fino all'altro ieri non sapevo che esistesse un paese che si chiamava Bergamasco. L'ignoranza non ha confini e quindi bisogna sempre essere aperti a tutte le novità. Allora, io sono circa 2 anni che ho iniziato a collaborare con il Comitato Esecutivo Regionale di Slow Food per il Piemonte e la Valle d'Aosta, occupandomi dei presidi. Allora, i presidi sono una delle principali, se non l'iniziativa, se non diciamo l'essenza vera di Slow Food. Perché i presidi hanno come obiettivo quello di tutelare le piccole produzioni legate alla tradizione, legate al territorio, da salvaguardare perché rappresentano un'eccellenza. Il discorso del territorio è tra l'altro un discorso importante e qui mi riallaccio subito a quello che diceva mi ha preceduto perché, per esempio, nel caso dei presidi dei vini, in Piemonte abbiamo 3 presidi: sono il Carema, il Dolcetto dei Terrazzamenti della Valle Bormida e il Moscato Passito della Valle di Stredi. Due di questi, quello dei Terrazzamenti della Valle Bormida e il Carema, sono nati per tutelare non solo la produzione di vino, che è sicuramente una produzione di eccellenza, ma anche il discorso del territorio, perché mantenere i terrazzamenti, tenere in efficienza i muretti a secco, eccetera, è anche un qualcosa di prezioso che serve a salvaguardare il territorio, evitare che ci siano le frane quando ci sono le piogge imponenti. Noi stiamo vivendo un periodo, un momento storico in cui i cambiamenti climatici si stanno facendo sentire in maniera molto importante e quindi la salvaguardia del territorio è sempre di più un aspetto fondamentale che va tenuto sotto i riflettori. Il discorso dei presidi nasce 20 anni fa. Slow Food ha compiuto 2 anni fa, l'anno scorso ha compiuto 30 anni. È nato, come forse tutti sapete, da un'idea di Carlo Petrini, che è ancora il nostro presidente onorario, e è nato in un modo abbastanza particolare. Io racconto sempre questo aneddoto perché pochi lo conoscono, ma in realtà è un aneddoto abbastanza significativo. Carlo Petrini stava tornando da un suo viaggio a casa, lui era un langhetto, come si dice, no, Madonna, mi raccomando, si chiamano langhetti. Stava tornando a casa, si ferma a cenare in un'osteria a lui nota da un suo amico in provincia di Asti, dove si cucinava da tantissimo tempo. Questo suo amico era famoso per la peperonata. Lui si ferma, ovviamente chiede di mangiare la peperonata e si rende conto che quella peperonata non era più quella solita. Allora chiede al suo amico come mai questa peperonata non ha più quel sapore di prima. Dice, ma sai, ho cambiato fornitore, i peperoni costavano troppo, adesso mi faccio arrivare i peperoni dall'Olanda. Sono tutti belli, tutti quadrati, tutti uguali, non ne scappa uno, una cassetta ce ne sono 30 e costano meno. Lui rimane un po' perplesso e gli dice: scusa una cosa, ma i contadini che ti fornivano i peperoni per le tue peperonate, che cosa fanno adesso? Ah, coltivano i bulbi di tulipani. È abbastanza scioccante una cosa del genere, perché poi alla fine finisce che i peperoni arrivano dall'Olanda e dalla provincia di Asti partono i bulbi di tulipano per andare in Olanda. È ovvio che questa cosa ha scatenato nella mente di Petrini un qualcosa di ribellione, un senso di ribellione, e da lì è nato il progetto di Slow Food. Poi, dopo una decina d'anni, è nato il primo presidio. Il primo presidio che è nato in Italia è stato il Campone di Morozzo, che è una produzione molto tipica, molto classica, soprattutto una produzione tradizionale storica. E poi, piano piano, si è estesa questa cosa. Slow Food ormai è presente in tutti i paesi del mondo, in tutti i continenti. I presidi, me lo sono segnato perché attualmente, ad oggi, se non ne hanno creato uno ieri, sono 584 presidi nel mondo, 317 in Italia e 36 in Piemonte, il che mi rende uno dei responsabili dei presidi più aggravato di presidi, perché la regione Piemonte, del resto giochiamo in casa, è una che ha il maggior numero di presidi nel suo territorio. Ci sono tantissimi prodotti che vengono tutelati dai presidi. I presidi Slow Food, come dicevo prima, tutelano non solo il prodotto, ma anche dei metodi di produzione. Per esempio, c'è un presidio in Liguria che tutela la tonnarella di Camogli, che è una speciale tecnica di pesca artigianale, non invasiva, che non va a compromettere lo stato ittico delle acque, e che va chiaramente controcorrente rispetto ai grandi pescherecci che fanno pesca con reti a strascico, eccetera. E come dicevo prima, sul vino abbiamo tre presidi, poi abbiamo formaggi di eccellenza assoluta come la Robbiola di Roccaverano, qui vicino, il Carlo Bobbo di Nizza. Domani voi troverete qui nel mercato, troverete quattro presidi. Uno di questi ve l'ho portato da vedere qua davanti, sono i miei due mascotte, è il Sedano Rosso di Orbassano. Il Sedano Rosso di Orbassano è un sedano particolare, adesso qui si vede poco perché sono piccolini questi, però quando è a maturazione, quando lo raccolgono, il Sedano Rosso di Orbassano è alto circa un metro e mezzo. Ha tutta la parte bassa del gambo colorata di rosso. Una cosa fondamentale per chi per il discorso dei presidi è che il presidio va a tutelare qualcosa di assolutamente unico. Non è un sedano come tutti gli altri, ha una sua linea genetica molto precisa che quindi lo distingue in maniera assoluta dagli altri tipi di sedano. E poi organoletticamente e come caratteristiche, diciamo, nutritive, eccetera, ha delle particolarità molto importanti. Ovviamente nei presidi entrano quei produttori che coltivano secondo metodi naturali. Assolutamente nei disciplinari di Slow Food non sono ammessi concimi chimici, non sono ammessi diserbi chimici e tutte quelle tecniche semi-industriali o industriali che poi sono andate a creare quelle distorsioni assolute che sono le coltivazioni intensive. Tra l'altro, giusto stamattina ho partecipato a Torino a un'altra riunione in cui si parlava delle sementi. Pochissimi sanno che le sementi sono in mano per il 67% a quattro multinazionali, Monsanto, Bayer e compagnia bella, e soprattutto, se parliamo per esempio di mais, di cereali, eccetera, queste sementi sono sementi che sono state create in modo ibrido, in modo che il prodotto che nasce da quel seme poi darà dei semi che non sono in grado di germogliare, e quindi questo obbliga il coltivatore ad andare a ricomprare la semente di nuovo. Quindi questa è qualcosa di preoccupante, se vogliamo, anche perché poi la coltivazione intensiva la selezione di specie che sono più redditive di altre ci porta ad arrivare a situazioni come quella che stiamo vivendo attualmente in Italia, per esempio della xylella dell'ulivo. Nessuno gli ha mai detto nei telegiornali che la xylella colpisce solo alcune specie di olivi. Ci sono alcune aziende agricole dove hanno applicato, diciamo così, il concetto della biodiversità e anziché utilizzare un'unica specie di olivo in modo estensivo hanno fatto una piantagione mista con diverse specie di olive, e ci sono alcune piante che sono lì belle, vegete, verdi, fanno il loro frutto perché la xylella non le riesce ad aggredire. Nella metà dell'Ottocento la migrazione degli irlandesi verso gli Stati Uniti soprattutto è stata causata da una contaminazione, da un parassita, un fungo che è la peronospora, che colpisce le patate. Gli irlandesi, che erano un popolo poverissimo, vivevano di patate fondamentalmente. La peronospora ha cominciato ad aggredire quell'unica specie di patate che loro coltivavano, e nell'arco di 2 anni hanno dovuto emigrare perché non riuscivano più a mangiare. Eppure ci sono specie di patate che resistono tranquillamente a quel particolare parassita. Quindi, quando sentite parlare di biodiversità, tenete conto che la biodiversità non è un concetto astratto che ci siamo creati noi per fare, insomma, dei discorsi eleganti. La biodiversità è, né più né meno, in modo molto banale, uno strumento che madre natura ha dato a tutti gli esseri viventi, piante e animali, per adattarsi alle condizioni dei luoghi in cui si trovano. Ogni essere vivente è un essere adattivo, nel senso che tende ad adattarsi al clima, tende ad adattarsi alle situazioni del terreno. I neri d'Africa sono neri perché se no il sole li brucierebbe vivi. La melanina che hanno sulla pelle ce l'hanno perché obiettivamente li protegge dalle radiazioni solari, e questo è un esempio di tantissimi. Però nel momento in cui noi andiamo a ragionare sulle specie animali, sulle specie vegetali, vediamo che ci sono delle razze autoctone che spesso e volentieri sono più adatte a vivere in quel posto. Prendiamo per esempio l'esempio della robiola di Rocca Verano. La robiola di Rocca Verano ha un suo disciplinare nel nostro presidio che impone l'utilizzo di latte di capra della razza Rocca Verano. Dove sta il problema per gli altri produttori che invece scelgono la strada più facile? È che la capra di Rocca Verano dà un latte particolarmente di qualità, con una qualità particolarmente elevata, ma ne dà un po' meno delle altre, e quindi molti per una questione di reddito, per una questione di lucro o di sopravvivenza a volte, per carità, scelgono di utilizzare latte di capre che hanno una potenzialità maggiore in termini quantitativi, o magari si allarga il disciplinare, come è successo con il consorzio della robiola di Rocca Verano, e si dà la possibilità di aggiungere del latte vaccino. L'altra cosa che ci terrei a dire è che un conto è discriminare su queste differenze, che magari sono differenze sottili. Un altro invece è fare quello che in realtà Slow Food si propone di fare con i presidi, ma anche con le altre sue iniziative, che è quello di cercare di far emergere le frodi, di sensibilizzare le persone su quali sono gli aspetti qualitativi dei prodotti e su come magari si deve cercare di scegliere un prodotto. Io, oltre ad essere responsabile dei presidi, sono anche referente di un presidio in particolare, che è il più grosso presidio che c'è in Piemonte dopo quello della razza piemontese Fassona, che è il presidio dei mieli di alta montagna. Il miele è il terzo prodotto alimentare al mondo più sofisticato, dopo, ahimè, il vino e l'olio. Sofisticare il miele è una cosa facilissima, ci sono degli sciroppi di riso, sciroppi di mais, eccetera, che se uno li guarda sono di un colore ambrato, hanno una fluidità simile al miele e se li va a comprare in Cina gli costano 50 centesimi al chilo. Purtroppo, il discorso del miele è un discorso molto complesso perché, per esempio, la Cina è l'unico paese al mondo dove negli ultimi 10 anni è diminuito il numero degli alveari ed è triplicata la quantità di miele che viene prodotta. Qualcosa ci dovrebbe dire. In Italia, per esempio, siamo abbastanza relativamente fortunati perché la legge ci impone i produttori di miele di segnare in etichetta la provenienza. Se voi guardate l'etichetta del miele, c'è scritto miele italiano, dove non c'è scritto miele italiano ci deve essere scritto se proviene dalla comunità europea o da fuori dalla comunità europea. E soprattutto bisogna indicare lo Stato. Quello che manca, ed è una lacuna su cui noi stiamo cercando anche a livello di comunità europea a Bruxelles, di far inserire è la quantità, un po' come gli oli extravergini o gli oli vergini. È una miscela di oli, però dimmi quanto ce n'è. Perché se no, come faccio io a capire quanto olio extravergine c'è in un olio vergine, se il resto è olio di scadente qualità? Ce n'è il 10%, il 50%, l'80%, cambia parecchio. E quindi ecco, tutto questo discorso va poi a confluire nel discorso dei presidi, dove noi andiamo ad individuare quei produttori, quegli allevatori, quei trasformatori che diciamo resistono. Slow Food ha creato alcuni anni fa Resistenza Casearia. Resistenza Casearia è un movimento di produttori, di allevatori e casari che si è prefissato di produrre formaggio a latte crudo. E attualmente stiamo cercando di portare ancora più avanti, ancora più in alto l'asticella, evitando, cioè chiedendo ai produttori di formaggio di non utilizzare i fermenti. Ora voi mi chiederete come si fa a fare il formaggio senza usare i fermenti. Si usano due tecniche che sono tranquillamente ripetibili da chiunque, che sono il latte innesto e il siero innesto, un po' come la pasta madre per il pane. Si prende un pezzettino del pane che si è fatto, della pasta madre che si è utilizzata il giorno prima, la si tiene lì tutta la notte e poi la si riutilizza il giorno successivo per fare l'impasto successivo e così avanti. La stessa cosa si fa con il latte delle mungiture, se ne tiene via un pochettino e poi, a seconda che sia siero o latte, la si reinnesta per creare il formaggio del giorno dopo. Cosa cambia? Cambia una cosa fondamentale, che il formaggio prodotto con i fermenti è sempre uguale, tutto l'anno viene sempre uguale, cosa comodissima per chi commercia il formaggio, perché il cliente arriva ed è sicuro di trovare quel formaggio che gli piace, che è così buono e che ha quel sapore e non è mai diverso. Se noi invece produciamo un formaggio con le tecniche, con latte innesto, con il siero innesto, soprattutto se lo facciamo in alpeggio, per esempio, ogni giorno il formaggio avrà una sfumatura diversa, a seconda di quello che hanno mangiato quelle mucche, a seconda di quello che è stato il clima di quel giorno, a seconda di quello che è stato il processo di caseificazione di quel giorno. Quindi è un discorso di variabile che, secondo me, dovrebbe creare il piacere di andare a scoprire com'è quel formaggio fatto in primavera rispetto a quello fatto in autunno o fatto in una zona diversa, pur essendo la stessa denominazione. Quindi bisogna andare a scavare sempre, perché poi prima parlavo con la professoressa, riflettevamo sul discorso dei prezzi. È chiaro che quando uno va nella grande distribuzione trova dei prodotti che hanno dei prezzi molto bassi. È giustissimo che in tempi di crisi ci siano delle persone che guardino chiaramente anche al costo, però è altrettanto vero che se un prodotto ha un certo tipo di prezzo bisogna anche chiedersi cosa c'è dietro, quanto lavoro c'è dietro a quel prodotto che ha quel prezzo. E quindi è giusto informarsi, è giusto cercare di capire. Io da quando appunto ho iniziato anche a seguire presidio dei mieli, mi sono accorto che c'è molta ignoranza, intendo dire poca conoscenza. Un altro aneddoto che cito sempre perché mi ha lasciato veramente basito: io ero in montagna 2 anni fa con un apicoltore che ha una baita con il suo laboratorio dove smiela i melari e quindi li lavora lì sul posto. Era un sabato, quindi c'erano dei turisti che stavano entrando nella baita, perché lui fa anche la vendita lì del suo laboratorio, e mentre lui stava parlando con dei clienti, un altro signore si avvicina al laboratorio, vede lo smielatore, che in realtà è una centrifuga, un grosso cilindro di metallo da cui poi cola giù il miele, e mi chiede: ah, cos'è quello? Dico: guardi, questo è lo smielatore, una centrifuga, il miele poi cola giù, vede sotto c'è il filtro per togliere i pezzettini di cera. Lui mi guarda e mi fa: ah, che bello, e gli aromi li mettete dopo? Ora è chiaro che nel momento in cui c'è una persona che è convinta che il miele di acacia, il miele di castagno, il miele di tarassaco, il miele di tiglio sono una stessa unica cosa, dove poi l'apicoltore ci aggiunge l'aroma, evidentemente gli manca qualcosa. Noi tra l'altro, dico noi inteso come generazione degli anni 50-60, siamo nati con un jingle nelle orecchie che risuona ancora adesso, che è quello del miele Ambrosoli. Noi siamo nati con dolce cara mammina, caramelle Ambrosoli, e il miele Ambrosoli è lo standard con cui noi abbiamo iniziato, abbiamo conosciuto il miele e ce lo siamo portati avanti per tutta la vita. In realtà, dicevo prima con un collega, Ambrosoli è una ditta serissima, però fa solo un tipo di miele, prende il miele, lo compra dall'Italia, dall'Ungheria, dall'Argentina, miele di assoluta qualità, tra l'altro, poi li mescola per continuare a fornire ai clienti un miele che abbia sempre lo stesso colore, lo stesso sapore, le stesse caratteristiche. Chi vuole invece provare l'ebbrezza di sperimentare tutto l'arcobaleno che c'è nei mieli, può andare dal rododendro, che è il miele più chiaro, più delicato, fino alla melata d'abete. E quindi ci sono tantissime cose che vale la pena valorizzare. Questa è la passione che ci spinge a continuare, noi che siamo dentro lo Slow Food. Dopodiché, oltre ai presidi, ci sono tutta un'altra serie di iniziative che ovviamente adesso non posso descrivere, però le cito: i cuochi dell'Alleanza, che sono i cuochi che si impegnano ad utilizzare i prodotti dei presidi nel loro menù, dei loro ristoranti. Ci sono i prodotti dell'Arca, che non sono i presidi ma sono il gradino precedente, cioè tutti quei prodotti tradizionali che vengono segnalati. Chiunque di voi conosca un prodotto tipico legato alla storia del proprio paese, della propria località, lo può segnalare, diventa un prodotto dell'Arca. Slow Food ha anche un'altra iniziativa nobilissima, che è quella di creare 10.000 orti in Africa. Uno sponsor che voglia adottare un orto in Africa con 900 euro può aiutare la creazione di un orto in questi paesi da dove la gente sta scappando per fame. E quindi tutta una serie di iniziative che noi stiamo portando avanti. Io nel mio piccolo, con i presidi, sto cercando appunto di seguire questi produttori, questi allevatori, questi trasformatori, li aiutiamo, li creiamo loro della visibilità, perché poi alla fine quello che serve a un produttore non è soltanto fare un buon prodotto, ma anche venderlo in maniera corretta. Lo slogan di Slow Food è buono, pulito, giusto. Buono perché se un cibo non è buono, la gente non lo mangia. Pulito perché sporcare il mondo, sporcare l'ambiente, e per sporcare intendo contaminarlo magari con pesticidi, con insetticidi, non è una bella cosa, e si può fare tutto senza utilizzare queste sostanze. E giusto ovviamente significa la giusta remunerazione per chi fa un lavoro faticoso, un lavoro importante, ma che serve per mantenere quella biodiversità che è così preziosa, per non andare verso l'appiattimento totale. Ecco, questo è un po' il discorso dei presidi. Io mi auguro di avervi dato qualche elemento così di curiosità. Poi, se andate sul nostro sito, trovate tutte le iniziative, e quindi spero che domani, quando girate per i banchetti, riconosciate i quattro presidi che sono presenti al vostro mercato. Grazie.
Anche con cui ha affrontato questo discorso, che è veramente importante e sarà un po' il futuro anche per i nostri territori. Volevo ricordare quali sono i quattro presidi che saranno presenti domani. Il passito qui a Bergamasco, il passito di Strevi, il peperone di Capriglio, il cardo gobbo di Nizza e il sedano rosso di Orbassano, che abbiamo qui davanti, che ci sta, ma è quasi un fiore.
Sì, no, questi due vasetti li ho sottratti ieri sera, perché ieri sera c'è stata la cena di gala alla Palazzina di Stupinigi in previsione della Fiera del Sedano Rosso, che sarà ad Orbassano la prossima domenica. Una settimana prima il comitato organizzatore organizza questa cena di gala, c'erano questi tavoli con il centro tavola realizzato da uno chiaramente dei produttori di sedano rosso. Questi sono piccolini, come dicevo prima, sedano rosso in piena maturazione, alto da 1,20 m, 1,5 m. Quando uno compra sedano lo vedi, perché lo vedi un sedano che viaggia, e quindi ha comprato il sedano rosso. Però me li sono portati perché comunque volevo utilizzarli come mascotte, anche per portarmi a vedere qualcosa di concreto, se no avrei portato un vasetto di miele, ma poi alla fine vendevate solo un vasetto di, con dentro una cosa di colorato, nessuno avrebbe potuto sapere se era sciroppo cinese o se era miele di alta montagna, ecco, tutto lì.